improntando il tutto ponendoci e rispondendo a delle domande. Abbiamo cercato di rispondere alla prima domanda martedì: perché dobbiamo donare? E beh, come dire, perché all'interno di una famiglia un marito e una moglie lavorano per il benessere della famiglia e quindi portano il loro contributo perché la famiglia abbia del benessere. E la Chiesa è la famiglia di Dio. E ogni membro della famiglia di Dio deve preoccuparsi di donare per il benessere della Chiesa, per i bisogni della Chiesa. Nessuno dovrebbe astenersi. Quindi tutti noi, a seconda delle capacità che il Signore ci dà, sono cose che vedremo poi col tempo questo, dovremmo davvero con onestà, serietà spirituale contribuire all'avanzamento del regno di Dio. Salvatore ha fatto una preghiera che mi ha fatto riflettere e ha chiesto al Signore, noi abbiamo risposto Amen, affinché quanto il Signore ci dirà possa cambiare i nostri pensieri. Dovrebbe essere così, no? Sempre. Veniamo con dei pensieri, abbiamo dei pensieri, ma se la parola di Dio ci parla ed è quello che ci dice è diverso da quello che noi pensiamo, se amiamo il Signore, amiamo la sua parola, amiamo la Chiesa, dobbiamo adattare i nostri pensieri alla parola di Dio. Non è la parola di Dio che deve adattarsi ai nostri pensieri, è vero? Ma noi alla parola del Signore. E io questa mattina voglio trattare ancora una domanda. Come dobbiamo gestire le nostre opinioni riguardo la generosità? Ho riflettuto molto, sapete? Vi devo confessare che questo tema mi sta parlando tantissimo e mi sta anche in qualche modo mettendo in imbarazzo, perché non è che chi predica mette in pratica tutto. Il mio desiderio è quello di farlo. E quindi davanti allo studio della parola di Dio, diciamo, chi studia, chi legge, spesso si trova anche in difetto. E il mio desiderio è quello di mettere a posto là dove le cose non sono a posto. Allora, in che modo dobbiamo gestire le nostre opinioni riguardo la generosità? È una domanda che dovremmo porci su tutte le verità bibliche, su tutte le cose che riguardano la fede. Ma stiamo parlando della generosità cristiana e quindi noi parliamo della generosità cristiana. Allora così, una sera non riuscivo a dormire, pensando, mi volevo alzare, poi non ho avuto il coraggio di alzarmi, mi ho detto speriamo che domani mi ricordi di questo pensiero e il Signore mi dia la grazia di poterlo scrivere, che tra l'altro sto scrivendo un libro su questo, mi ricordi un po' quello di cui mi sta parlando. Allora, ecco qua. Un primo pensiero, una prima opinione. Io non dono perché non sono d'accordo. Perché non sono d'accordo con quello che si sta facendo. Allora mi chiedevo, leggo un po' di più questa volta gli appunti perché è proprio fresco, anche stamattina pensavo a questo. Allora, io non dono perché non sono d'accordo, non perché non sia biblico, ma perché io non sono d'accordo. E quindi una cosa di questo tipo è biblico? Un pensiero, un'opinione che esponiamo di questo tipo, Dio è d'accordo? Un comportamento come questo è spirituale o è infantile? O ha altre ragioni per cui dico non sono d'accordo, per cui io non dono. Io non dono, o dono poco, perché la mia proposta non è stata presa in considerazione. Avete sentito di questi fatti, di queste parole? Allora abbiamo avuto degli incontri, parliamo, facciamo delle proposte. Allora, dal momento che la mia proposta non viene presa in considerazione, io non dono. Pensate che sia un modo spirituale questo di parlare? Oppure è un modo capriccioso? Trova conforto tutto questo nella parola di Dio o un pensiero del tutto personale o nasconde altre ragioni? Non vedo la necessità di fare una cosa come questa, quindi non creo problemi nella Chiesa, però mi astengo dal donare. Perché vi dico queste cose? Vi dico anche perché dopo 50 anni di esperienza, di predicazioni, di contatto con i credenti, spesso ho sentito questo modo strano di parlare. E ora che noi stiamo trattando questo argomento, io lo voglio mettere davanti a voi. Forse anche voi, forse anch'io stiamo ragionando così. Quindi dal momento che io non vedo la necessità, quello che gli anziani stanno vedendo, la cosa non mi interessa più di tanto, lo faranno gli altri. Poi però io ne beneficio, naturalmente. A mio vostro giudizio, questo è un modo cristiano di ragionare? Vedete, fratelli, io parlo in modo semplice, in modo pratico, per questo pongo delle domande, perché le domande ci aiutano a riflettere un po' di più, a capire forse un po' meglio, ad esporre in maniera più semplice la parola di Dio. Un modo come questo trova conforto nella parola del Signore? Posso dire, io sto ragionando come ragiona Dio, no? Oppure sto ragionando in un modo del tutto personale, perché mi sono fatto, non so, un cinema nella mia testa e allora io sto esponendo questo pensiero, alla fine tiro delle conclusioni e porto avanti questo pensiero nonostante tutto. La mia opinione o suggerimento non è stato preso in considerazione. Però, mi sottometto alle direttive degli anziani, perché questo è biblico. Lo trovate biblico? O no? Non è biblico questo? Pensate se gli anziani dovessero tastare, pensare, considerare, valutare tutte le opinioni. Ci troveremmo in una condizione di anarchia, di democrazia, non di teocrazia. Non è più un governo che riguarda la guida del Signore, ma che riguarda la guida di un popolo. E allora, quando noi ragioniamo in questa maniera, la Chiesa è come una specie di fisarmonica che va avanti e indietro, no? Mi sembra che il pensiero di questo fratello sia più migliore di... No, mi sembra che l'altro sia migliore. Poi arriva un altro e facciamo così. Ma che dice la parola? Cioè, se io espongo il mio pensiero, io dico ai miei fratelli anziani, ma guardate, a me sembra che facendo in questa maniera piuttosto che un'altra, forse potrebbe essere la cosa migliore. Nessuno ce lo impedisce, no? Di avvicinarci, di parlare a livello pubblico, soprattutto a livello personale. Ma poi, dal momento in cui gli anziani non rispondono o non corrispondono al mio tipo, al mio modo di pensare, come devo reagire? Dovrei dire, se sono una persona spirituale, se non sono una persona infantile, se non sono una persona ancorata ai miei pensieri piuttosto che a quelli di Dio, dovrei dire: io mi devo sottomettere agli anziani. Fino a quando gli anziani non mi chiamano a fare qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Allora, quando è chiaramente in opposizione alla parola del Signore, allora io devo dire, guarda fratello, mi dispiace, ma a questo punto non è più la mia opinione, non è più il mio pensiero, ma qui stiamo andando oltre, e qui stiamo scavalcando, stiamo andando oltre il pensiero di Dio, e allora c'è qualcosa che non va, e io non posso darvi retta. Non vi faccio la guerra. Voi non immaginate quante persone mi chiamano, mi pongono le domande. Noi dobbiamo sempre cercare di mettere le persone davanti alla parola di Dio. Ma qui succede questo. Ok, va bene. Però mai mettere in discussione il governo della Chiesa fino a quando questo governo non commetta delle cose per cui si squalifica da solo. O come ho fatto io, ho fatto un passo indietro, ma altrimenti, se non ci sono queste condizioni, noi dobbiamo fare molto, molta attenzione, fratelli. Un giorno, quando, se al Signore piacerà, toccherà ancora a me dire qualcosa da parte del Signore, io vorrò parlarvi di cosa significa ribellarsi contro l'autorità. Perché forse è qualcosa che consideriamo poco. Allora, ci siamo posti queste domande. Abbiamo considerato un po' queste cose. Le nostre opinioni sono bibliche? È proibito esporre delle opinioni? No, non è proibito. Possiamo parlarne con calma, con amore, con gentilezza, con tatto, con rispetto, ma al di sopra di tutte le nostre opinioni ci deve essere la parola di Dio. Altrimenti non c'è ragione per cui siamo qui, è vero? Altrimenti diventa una specie di club dove c'è a chi piace giocare a biliardo, a chi piace giocare a carte, a chi piace giocare in altri giochi. No, fratelli, noi siamo il popolo di Dio e lo siamo grazie a quello che la parola di Dio ci ha fatto conoscere. E il Signore ha voluto, nella sua grazia, fare in modo che ogni chiesa locale sia governata da fratelli anziani. Non sto spezzando una lancia a favore di loro, Io posso parlare perché non lo sono più. Capite? Non sto facendo questo. Noi dobbiamo, fino a quando non ci chiamano a disubbidire alla parola, dobbiamo tenere in grande considerazione il governo che Dio ci ha dato. Una sottolineatura, visto che stiamo parlando di questo. Gli anziani non sono l'autorità, ma sono chiamati a far rispettare l'autorità di Dio. E l'autorità di Dio si rispetta quando ci sottomettiamo alla parola, quando loro ci parlano, ci governano, ci danno delle direttive che sono secondo la parola del Signore. Oltre a tutto questo c'è il mondo, ci sono i nostri pensieri, le nostre opinioni. E spesso le nostre opinioni, lasciatemelo dire, sono proprio infantili. E io non mi aspetto una cosa come questa, fratelli che predicano, tanti anni di conversione o che hanno dei ministeri, mi aspetto piuttosto incoraggiamento. Lo dico da fratello semplice che sono, anche se mezzo secolo che ho creduto e ho fatto tante, tante esperienze. Allora, adesso, detto questo, vi porto alla parola del Signore. La mia opinione, quanto conta? Se non è biblica, non conta niente. Può essere presa in considerazione, come non può essere presa in considerazione. Può essere un buon suggerimento, ma non un comandamento. Perché altrimenti, vedete, io non dono perché non sono d'accordo. Io non invito nessuno perché non sono d'accordo. Io a casa non voglio nessuno perché non sono d'accordo. Scusate, fratelli, perché davanti a quell'io non ci mettiamo Dio? Aggiungiamo questa piccola lettera in maiuscola, togliamo quella minuscola, che sono io, l'egoismo, l'egocentrismo. Vi ricordate di Saul? Nel capitolo 15 di Prima Samuele, Dio ha detto vai lì e fai questo, 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 questo e questo. Bene, Saul è andato, ha fatto questo, questo, e io. Ma io ho pensato, questo si chiama egolatra, idolo di se stesso. Dio dice, ma io dico, io credo di poter dire qualcosa di più di Dio, no? È vero. Vi ricordate, cito spesso i Pooh, no? Uomini sole. Vi ricordate questa canzone che ha vinto anche Sanremo qualche anno fa? È vero. Bellissima, abbiamo detto, bellissima, ma è deleteria. Perché a un certo punto questa canzone dice che cosa? Tu sei in cielo, ma noi siamo sulla terra. Perciò tu non ci puoi capire. No, no, non è così. Il Signore Gesù oggi è qui in mezzo a noi e Lui ci capisce. Se noi vogliamo capire però, se noi vogliamo capire, Salvatore ha pregato, abbiamo detto amen. Diremo amen dopo questo messaggio o diremo sì, va bene. Bravo fratello, però a me interessano altre cose. Io rimango nei miei pensieri, nelle mie opinioni. Allora leggiamo un primo passo che conosciamo molto bene ovviamente, Ebrei capitolo 13, versetto 17. Ripeto, so che conoscete bene queste cose, ma sapete, io ho fatto un'esperienza dopo 50 anni, dopo oltre 50 anni, che proprio quei passi che noi conosciamo molto bene sono quelli che pratichiamo di meno. Sono così scontati, sono così citati, sono così continuamente ricordati che ormai ci scivoliamo un po' sopra, no? Però soffermarci un po' di più non è male. E porci delle domande a livello personale e lasciarci soprattutto interpellare non è una cosa cattiva. Notate, versetto 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Penso che un passo come questo richiederebbe, se dovessimo analizzarlo come merita, una riunione intera. Ieri studiando con Osvaldo, Martino, Maurizio e c'era anche Tiziana, abbiamo spiegato il senso della sottomissione. Che brutta parola, no? Quando si sente questo. Poi mi sembra che Tiziana ha detto ho capito. È vero Tiziana? Dov'è Tiziana? Ha detto ho capito, vero? Ah, ho capito! Missione sotto. È vero? È una parola composta. Dio ci chiama ad una missione. Una missione, notate fratelli, una missione che permette ai nostri fratelli anziani di lavorare con gioia. In un campo tanti anni fa predicai 7 incontri su questa parola, sottomissione. È vero? E la potenza grazie alla quale noi avremo sempre ragione davanti a Dio. Poi loro sbagliano? Se la vedranno col Signore. Ma io farò questo. Dio mi ha dato una missione. Io sono un credente di Villa Cortese, un credente che ha un ruolo, un ministero, semplice se volete, però Dio mi ha dato una missione. È quella di fare in modo che i fratelli anziani nel loro ministero, nel loro lavoro, sicuramente non facile, siamo tantissime persone, pensate quante siamo, più di 100, 100 mondi, più di 100 mondi, è vero? li fa lavorare con gioia, serenamente. Quindi, perché essi possano fare questo, fino a quando non ci chiameranno a fare qualcosa contro la scrittura, noi daremo sottomissione, ubbidienza. La mia opinione, davanti a questo conta poco, conta nulla. Va bene? Perché altrimenti, abbiamo letto qua, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Cioè, vedete, alla fine è come un boomerang che ci ritorna contro, no? Perché comportandoci in maniera diversa, alla fine chi riceverà il danno, alla fine saremo noi. Sì, perché dice così la scrittura. Vedete, nella verità della comunione fraterna, da eco, vuol dire che noi siamo come una società, no? Dove ognuno ha la sua parte, ognuno ha il suo ruolo, e se questa società fallisce, falliamo tutti. Non è che falliscono gli anziani, dicono, ma il Signore chiama gli anziani, è tutto a posto, no. Ognuno avrà la sua responsabilità. Quindi ricordiamoci di queste cose, fratelli, perché hanno una grandissima importanza. Si imparano con l'esperienza, si imparano con l'ubbidienza, si imparano in preghiera, si imparano lasciandosi interpellare dallo Spirito Santo. Io ho una mia opinione. A me piacerebbe che le cose funzionassero così. I fratelli anziani dicono, ma noi abbiamo pensato che meglio un'altra cosa. Dio vi benedica. E la Chiesa vive in pace. Un altro passo, me ne leggo tre, voglio rimanere nel tempo, nel libro dell'Ecclesiaste. Perché gli anziani possono anche sbagliare. Io sono stato anziano, chissà quante volte ho sbagliato. Ecclesiaste, capitolo 5, il verso 8. Possono sbagliare, come no? Questo è un passo che mi ha sempre fatto riflettere, molto bello. Non so se avete fatto caso a un verso come questo, eh? Il saggio ispirato Salomone che scrive l'Ecclesiaste nella sua vecchiaia, perché il Cantico dei Cantici lo scrive nella sua giovinezza, Proverbi nella sua maturità e l'Ecclesiaste nella sua vecchiaia, per raccontare tutto il suo fallimento. E il versetto 8 dice: se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare. Perché sopra un uomo, in alto, potremmo dire in autorità, veglia uno che sia più alto, e sopra di loro sta l'Altissimo. Allora, non preoccupiamoci, fratelli. Noi impariamo ad ubbidire, a sottometterci. Per quanto riguarda il resto, c'è l'Altissimo, c'è il Signore. E deve essere il Signore che deve mettere le mani là dove noi non dobbiamo mai metterle. E l'esempio che abbiamo di Davide credo che sia vincolante per tutti noi. È un esempio illuminante, molto bello. È vero? Quando per due volte, nel capitolo 24 e nel capitolo 26 di Prima Samuele, Davide ebbe nelle sue mani quello che altri consideravano il suo nemico, Saul, no? E tutti quelli che erano insieme a Davide, cosa disse? Ecco il tuo nemico. Questo è adesso il momento migliore affinché tu possa fare giustizia. E se Davide l'avesse fatto, la prima o la seconda volta, nessuno al mondo, oltre i suoi amici, tutto il popolo di Israele, gli avrebbe mai dato torto. È vero? Beh, insomma. Mi stai tentando la vita un sacco di volte. Poi, nel capitolo 16, sono stato anche un torè. Il cerchio si chiude a meraviglia, no? Ma Davide aveva un cuore spirituale. Non era infantile. Non era uno che ragionava come ragionano tutti quanti gli uomini. non si mette le mani sull'unto del Signore. È bellissimo questo, fratelli. E quando Dio intervenne, al momento giusto, perché Davide potesse prendere il posto che Dio gli aveva dato, e quindi stiamo parlando di 2 Samuele capitolo 5, perché quando Davide morì e lui scrisse un canto, che era un canto sincero, di dispiacere per quest'uomo che non meritava niente, poi a un certo punto Davide pregò nel capitolo 2 di 1 Samuele, che devo fare, Signore? Vai ad Hebron, 6 anni e 6 mesi. Ma sono già stato un re, che senso ha questo? Davide, vai a scuola. Quanto bisogno abbiamo di andare alla scuola del Signore, vero? Vai a scuola, Davide. Comincia dalle cose piccole. Lascia stare il pulpito. Comincia con le ginocchia per terra. E poi nel capitolo 5, gli anziani, i capi del popolo di Israele, andarono da Davide e dissero: tu sei nostro re. Anche quando c'era Saul, eri tu che ci guidavi. E tutto è stato fatto in maniera meravigliosa. Impariamo queste cose? O sono cose lontane che ci interessano poco? Sono cose molto importanti. Un ultimo passo, un passo che mi ha fatto piangere quando lessi il libro di Watchman Nee, Autorità spirituale. Sapete dove io piansi? Al lavoro, in bagno. Capitolo 23 di Atti. E con una breve riflessione di questo passo, chiudiamo un po' questa forse strana, semplice riflessione. Spero che faccia riflettere anche voi. A me ha fatto riflettere per diverso tempo, prima di dormire. Poi mi sono alzato e il Signore, nella sua grazia, mi ha ricordato quello che avevo meditato il giorno prima. Mi ripeto, mi ha fatto davvero piangere, perché è facile per un giovane della fede, sto parlando di tanti anni fa, ero all'inizio, lavoravo all'AMSA, è facile dire: questo anziano non capisce niente, questo non è il dono, quest'altro è così, quest'altro è colì. Non sarebbe meglio toglierli? È vero? E il Signore mi fece leggere questo libro, che tra l'altro è una trascrizione di messaggi predicati dai servitori a pieno tempo. Capitolo 23 di Atti degli Apostoli, i primi 5 versi. Paolo, fissato lo sguardo sul Sinedrio, pensato sulla massima autorità ebraica, disse: fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che erano vicini a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: Dio percuoterà te, parete imbiancata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge comandi che sia percosso? Coloro che erano là presenti dissero: tu insulti il sommo sacerdote di Dio? Paolo disse: fratelli, non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del capo del tuo popolo. Mi fa piangere una cosa così? Quando leggiamo la scrittura ci lasciamo interpellare, è vero? Sapete, nella mia ignoranza mi sono posto delle domande mentre leggevo questo libro di Watchman Nee. Ma Paolo aveva ragione o aveva torto? Secondo voi Paolo aveva ragione o aveva torto? Cosa aveva detto di male? Io, dice Paolo qui, mi sono comportato in tutta buona coscienza. Stavo dicendo una menzogna, Paolo? Non mi sembra. Era un uomo di Dio che veramente lavorava in tutta buona coscienza. Oltretutto, mi sembra che non abbia insultato nessuno, no? Qualcuno gli dà uno sberlone sulla bocca. Noi cosa avevamo fatto? Beh, io ti do un cazzotto. Come ti permette di fare una cosa del genere? È vero, le nostre reazioni. Non abbiamo l'autocontrollo che ha il Signore, ma dovremmo impararlo. E quando Paolo dice: ma come? Tu sei lì per giudicare secondo la legge, poi cosa fai? Allora qualcuno dice, Paolo, aspetta un attimo, ma sai di chi stai parlando? Stai parlando dell'autorità che è in mezzo al popolo giudaico. Non lo sapevo. Si scusa e poi dice, perché? Perché sta scritto, sottomettiti all'autorità. Vedete, fratelli, come le cose cambiano? Vedi, Paolo non trova più giustificazioni. E quando io ho detto all'Apostolo Paolo, ero lì in quella sala dove c'era la mensa, ho detto, ma Paolo, che cosa sta succedendo? Ma tu hai ragione. Sapete cosa mi ha detto l'Apostolo Paolo? Quando siamo davanti alla parola di Dio, non abbiamo mai ragione. Dio ha ragione. Lasciamo che Dio abbia ragione o lasciamo che noi abbiamo ragione? Come sono le nostre opinioni? Sono bibliche? Sono infantili? Sono personali? Sottomettiamo il tutto alla parola di Dio e saremo degli uomini, delle donne, una Chiesa benedetta. Amen.
Amen. Abbiamo qualche